iniziamo questo incontro del nostro percorso. I primi due incontri hanno visto come relatori il Monsignor Smonti e il Dottor Paolo Colombo, e se vi ricordate abbiamo affrontato alla luce dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento il concetto di giustizia e il servizio, con tutti i riferimenti poi anche all'impegno in politica. Questa sera abbiamo con noi Monsignor Mario Del Pini, vescovo ausiliare della nostra diocesi, che ci proporrà Città di Dio, Città dell'uomo, i cristiani nel contesto contemporaneo nell'epoca antica. Come sapete questi incontri sono itineranti, questa sera ringraziamo la parrocchia San Paolo che ci ospita, e poi come vedrete nei prossimi appuntamenti, la prossima data, che già vi ricordo, del 26 ottobre, sarà nella parrocchia Santa Maria Nascente San Carlo, in Sant'Albino San Damiano, e avremo il professor Alfredo Canatoni. Ma lascio subito questo spazio a Monsignor Mario Del Pini, ringraziandolo ancora per la sua presenza.
Bene, grazie. Affrontiamo un tema che ho pensato di affrontare con la lettura di alcuni testi. Ecco, noi l'epoca, diciamo, antica della storia della Chiesa è un'epoca, è chiaro, noi possiamo parlare in modo molto sintetico di alcuni secoli, ecco, quindi è chiaro che non è che possiamo dire tutto in una sera e non possiamo approfondire tutti gli aspetti. Per cui ho scelto alcuni testi che mi sembrano significativi di questo tema conflittuale, talvolta della presenza dei cristiani nel loro tempo, e cercando un po' di capire, ecco, che cosa vivevano i cristiani e qual era la valutazione che dei cristiani davano le personalità delle loro contemporanee. Chiaro che l'epoca antica ha una svolta decisiva quando i cristiani, dall'essere una presenza o ignorata o tollerata o perseguitata, con Costantino, quindi nel 313, quello che si chiama l'editto di Milano, di cui quindi celebreremo un anniversario significativo tra tre anni, no? Nel 2013 ricorrerà un anniversario significativo, comunque con quell'epoca lì, con quell'editto lì, con quel rescritto, abbiamo una svolta. I cristiani, prima perseguitati, adesso sono autorizzati a praticare la loro fede e assumono un ruolo importante, progressivamente più importante, nelle strutture politiche, sociali, eccetera. Quindi l'epoca antica, che normalmente si fa coincidere con l'epoca dei grandi concili, quindi i primi, diciamo, grosso modo cinque secoli della storia della Chiesa, non si possono trattare tutti insieme, c'è indubbiamente una svolta. Però ecco, io ho preso soltanto alcuni testi, quasi una specie di sondaggio per affrontare un tema che ha molti aspetti. Dunque la prima osservazione, il primo titolo che ho messo è questo: i cristiani sono pericolosi. La idea che le autorità politiche e anche la cultura dei primi secoli si è fatta dei cristiani è che sono pericolosi. Pericolosi perché? Ho proposto due testi. Il primo è un atto ufficiale, sono gli atti proconsolari, quindi un documento ufficiale in cui si decreta la condanna a morte di Cipriano. Cipriano, una personalità eminente della comunità cristiana di Cartagine, nell'Africa del Nord. Nel 258, quindi siamo già al terzo secolo, oltre metà del terzo secolo, c'è una persecuzione contro i cristiani, anzi potremmo dire contro le personalità di spicco della comunità cristiana, quindi non tanto che tutti i cristiani vengono perseguitati, cercati in tutte le case, messi a morte, no, vengono presi di mira le persone eminenti, come i vescovi per esempio. Dunque Cipriano, vescovo di Cartagine, che già era sfuggito alla persecuzione avvenuta sette anni prima, in cui lui si era rifugiato fuori dalla città, invece questa volta viene catturato e viene processato. L'esito di questo processo è questo: Galerio Massimo, che è il proconsole, disse a Cipriano: i santissimi imperatori ti ordinano di sacrificare. Che cosa vuol dire sacrificare? Sacrificare vuol dire fare un atto di devozione verso gli dei venerati dall'impero. L'imperatore era considerato come una specie di dio che aveva un genio, diciamo una specie di angelo patrono, e poi gli dei dell'impero. Sacrificare era un gesto semplicissimo, significava prendere una manciata di incenso, metterla nel braciere che si trovava davanti alle statue, all'effigie dell'imperatore o degli dei, e questo era tutto, un gesto. Quindi, però, ecco, Valeriano, l'imperatore di questo tempo, aveva dato questo ordine che tutti dovevano sacrificare. Naturalmente tutti, non voleva dire una roba che tutti andavano in giro a cercare, ma voleva dire individuare alcune personalità. Va bene, il vescovo Cipriano disse: non lo faccio. Il proconsole Galerio Massimo disse: rifletti bene. Il vescovo Cipriano disse: fa ciò che ti è stato ordinato. In una cosa così giusta come, secondo Cipriano, rifiutarsi di sacrificare, non c'è da riflettere. Galerio Massimo lesse ad alta voce da una tavoletta il decreto: ordino che Tacio Cipriano sia punito con la decapitazione. Il vescovo Cipriano disse: rendiamo grazie a Dio. Dunque, qui abbiamo un'autorità, un ufficiale dell'impero, un proconsole, personalità di grande spicco, che di fronte a un vescovo pronuncia una sentenza di morte perché il vescovo Cipriano si è rifiutato di sacrificare. Perché l'autorità politica romana ritiene che Cipriano e tutti quelli che lo seguono siano pericolosi? Perché chiede l'atto di devozione a una divinità o al genio dell'imperatore? Ecco, qui entriamo in una teologia politica, diciamo, cioè un'idea che la politica c'entra con gli dèi, cioè che Roma è diventata quello che era, cioè Roma è una città in Italia, è una città importante, ma insomma tutto sommato una città, è diventata padrona del mondo. Cos'è che ha fatto diventare padrona del mondo questa città? C'è una teologia politica. L'ipotesi è: sono stati gli dèi che Roma ha venerato a consentire a Roma di conseguire i risultati che si vedono, cioè di essere padrona del mondo. Quindi il successo politico, la realtà dell'impero, la sua solidità, la sua coesione dipende dal riferimento agli dèi, dipende dalla protezione divina. La politica è una cosa sola con la religione. Per essere un bravo cittadino, per dimostrare che tu sei a favore del benessere comune, cioè della pace, dell'organizzazione dell'impero, tu devi sacrificare, cioè devi far sì che gli dèi siano propizi a questa comunità, a questa sorta di impero che è una comunità internazionale, diremmo noi. Ecco, quindi capite, il problema è che c'è una teologia politica dietro questo episodio. Quindi la teologia politica è questa: che cos'è che dà prosperità all'impero? È la protezione degli dèi. Quindi chi vuole il bene dell'impero deve venerare, onorare, adorare, sacrificare a questi dèi. Ecco, questa è una questione importante, cioè nell'antichità, in questa epoca in cui di cui noi ci interessiamo questa sera, questo rapporto tra politica e religione è molto stretto. Ciò che fa sì che l'impero possa andare avanti, sia prospero, che tutto vada bene, è il favore divino. Ecco, quindi chi vuole essere un buon cittadino deve essere un uomo che adora, che rende culto agli dèi. Chi si rifiuta di rendere culto agli dèi è uno che compromette la solidità dell'impero, che dichiara di essere contrario alla autorità politica che governa l'impero. Quindi è un pericolo. I cristiani sono un pericolo perché si rifiutano di sacrificare. Perché i cristiani si rifiutano di sacrificare? Perché loro ritengono che c'è un solo Dio, il Dio di Gesù Cristo, che si è rivelato in Gesù Cristo, il quale è morto e risorto, ha dato il suo spirito, ha dato una vita nuova, ha costruito una fraternità universale, ha chiamato quelli che lo vogliono seguire a vivere il servizio vicendevole. Ora, questa loro fede, la fede dei cristiani nell'unico Dio, impedisce loro di rendere culto agli altri dèi. Gli altri dèi non sono dèi, sono, che ne so, personaggi leggendari che a un certo punto sono stati raccontati come dèi, sono immagini delle potenze della natura, sono divinità che favoriscono le imprese dei romani. Però ecco, adesso al di là della immaginazione, qui c'è un'idea piuttosto importante, che la politica va bene se ha un riferimento divino, se c'è una protezione divina. Cos'è che fa grande l'impero? Cos'è che gli dà sicurezza? La devozione agli dèi. Quindi i cristiani che non hanno devozione verso gli dèi sono pericolosi, perché minano le fondamenta dell'impero. Difatti il secondo testo che io lì ho riportato è un testo che risale, che è quasi 200 anni dopo quello che abbiamo letto prima. Ecco, è chiaro che noi qui ci incontriamo con una tradizione, con una mentalità che è molto diversa dalla nostra. Quindi non dobbiamo essere troppo affrettati nel fare i paragoni, nello stabilire parallelismi, eccetera, perché siamo in un mondo culturalmente molto diverso dal nostro, però insomma vogliamo almeno un po' metterci dentro uno sguardo. Il secondo testo è di Sant'Agostino. Sant'Agostino vive in un'epoca in cui l'impero è molto più fragile di quello che poteva testimoniare ai tempi di Cipriano, anche là c'erano molti problemi, eccetera. Comunque siamo nel 410 d.C., c'è stata una cosa che ha sconvolto il mondo di allora, cioè un gruppo di popolazioni germaniche, con Alarico, i Goti di Alarico, sono arrivati a Roma e hanno saccheggiato Roma. Dunque, la padrona del mondo, questa città che era la signora del mondo, è stata saccheggiata. Per dei giorni è stata ingovernabile, con il giro della gente che rubava l'oro, che uccideva la gente, che per salvare una vita si faceva dare una cosa tragica. E non so se noi possiamo fare un paragone con le Torri Gemelle, ecco, cioè vuol dire che proprio nel cuore di una grande potenza, anzi della potenza molto di più di quanto poteva essere New York, cioè della potenza padrona del mondo, sono arrivati i barbari, come venivano chiamati allora, e hanno fatto un disastro. Che cosa è successo? Che qual è questa cosa? Ha fatto un'enorme impressione, perché Roma aveva sempre vinto tutti, fino agli estremi confini del mondo, così come se lo immaginavano allora. Però invece qui adesso a Roma sono arrivati i barbari, l'hanno conquistata, l'hanno saccheggiata. Ecco, Agostino scrive questo libro perché dice, quando ho cominciato a parlare della città di Dio, dal momento in cui tutta l'opera col suo aiuto ha avuto inizio, mi si presentò la necessità di ribattere per primi coloro i quali attribuiscono le guerre con cui il mondo è devastato e soprattutto il recente saccheggio di Roma da parte dei barbari alla religione cristiana. Quindi i cristiani sono la causa di questa tragedia. Perché? Perché a causa sua, cioè della religione cristiana, è stato loro proibito di servire con culto obbrobrioso i demoni. Qui è Sant'Agostino che scrive, che naturalmente ritiene che queste divinità venerate dai pagani siano dei demoni, sono delle realtà non divine ma piuttosto antidivine. Comunque qui riferisce di un'accusa. Questo disastro che è avvenuto, cioè che il cuore dell'impero sia stato saccheggiato, è dovuto al fatto che quegli dèi che prima proteggevano Roma, adesso sono contrari a Roma. Perché sono contrari a Roma? Perché si è diffuso il cristianesimo. Il cristianesimo proibisce l'adorazione degli dèi. Quindi gli dèi, che non sono più adorati, sono arrabbiati e perciò, invece di proteggere Roma, hanno lasciato che i barbari la invadessero. Dunque, i cristiani sono pericolosi, perché l'abolizione del culto agli dèi ha reso fragili le fondamenta di tutto l'impero. Dunque, ecco, questo per dire nel nostro tema, no? Il rapporto tra città di Dio e città dell'uomo, ecco che qui abbiamo un episodio abbastanza, cioè un insieme di testi che sono di 200 anni, però diciamo che questa tematica ha percorso tutta l'epoca antica, cioè il rapporto tra politica e religione è il rapporto tra due cose che sono coessenziali. Non si può far politica se non avendo propizi gli dèi. Gli dèi chi sono? Gli dèi sono quelli che favoriscono la politica, cioè c'è un rapporto strettissimo. I cristiani obiettano e dicono: noi non crediamo che questi siano dèi. Perciò i romani, l'antica tradizione romana, li ritiene pericolosi. Un aspetto che un po' si collega a questa, diciamo, persuasione che i cristiani sono pericolosi è la persuasione che i cristiani sono contrari alla cultura, non solo quindi alla religione che ha fondato la grandezza di Roma, ma la cultura che ha reso illustre Atene, Roma e tutta la tradizione classica. E qui ho riportato un testo di Celso. Celso è un filosofo, uno scrittore pagano che scrive intorno al 180 d.C. e ha tutta una polemica contro i cristiani, una polemica molto documentata, molto ampia, una polemica che noi conosciamo perché chi l'ha contestato, cioè il cristiano che ha scritto contro questo Celso, è uno che si chiama Origene, che ha scritto un libro contro Celso, in cui però riporta proprio i testi di Celso. E uno di questi testi è il seguente: più assennati sono quei cristiani che fanno le seguenti prescrizioni: nessuno che sia istruito si accosti alla comunità cristiana, nessuno che sia sapiente, nessuno che sia saggio, perché tutto ciò è ritenuto male presso di loro, ma chi sia ignorante, chi sia stolto, chi sia incolto, chi sia di spirito infantile, questi venga fiducioso. E infatti, che persone del genere siano degne del loro Dio, essi lo ammettono apertamente, proprio in quanto vogliono e possono convertire solo gli sciocchi, gli ignobili, gli insensati, gli schiavi, le donnette e i ragazzini. Dunque, questi cristiani sono gente ignorante che può far proseliti solo tra gli ignoranti. Nessuno che abbia un po' di cultura può credere alle panzane che questi raccontano. Quali sono le panzane che questi raccontano? Ecco, sono la storia di Gesù, che è nato da vergine, come fa uno a nascere da vergine, che è morto come un malfattore, come fa un Dio a morire come un malfattore, che è risorto, com'è possibile che un morto risorga, che è venuto questo Gesù addirittura per dire che Dio si interessa di loro. Ecco, questo è un altro aspetto incredibile di questi cristiani. Loro pensano, dice Celso, che dopo Dio ci sono loro, cioè che Dio si interessa degli uomini, si appassiona agli uomini, si innamora degli uomini, li vuole salvare, addirittura si sacrifica per loro. E chi può credere a questo se non gli sciocchi, gli ignobili, gli insensati, gli schiavi? Ecco, quest'idea dunque che i cristiani sono gente fuori dal mondo, sono gente che crede a delle panzane improbabili, perché ritengono addirittura di essere importanti per Dio. A un certo punto Celso dice, come se fossero delle formiche che escono dal loro buco e si mettono a discutere di dire quali sono le cose importanti e si immaginano che Dio si interessi di loro. Ecco, questa è l'ignoranza dei cristiani. Capite che qui c'è quel riferimento a San Paolo, no? Il quale dice che appunto Dio ha scelto ciò che nel mondo era stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo era debole per confondere i forti, eccetera, eccetera. Quindi Celso ha sentito i cristiani parlare, ha sentito i testi dei cristiani letti, li ha letti forse anche lui, e perciò se ne prende gioco. Ecco, questi due aspetti dunque, il rifiuto del culto degli dèi e il rifiuto della cultura classica, sono segni che i cristiani devono essere emarginati, che sono delle presenze antipatiche, delle presenze fastidiose, addirittura pericolose. Quindi, se possiamo dire, la posizione della politica contemporanea nei confronti dei cristiani è caratterizzata da questo, da sospetto, da accuse, da, adesso non sto a dire poi tutti i motivi che avevano, tutte le accuse che facevano i cristiani, però un altro testo importante è questo di un autore pagano, questo Tacito, che parla della prima grande diciamo persecuzione contro i cristiani. È quella scatenata da Nerone, Nerone nell'anno 64, quindi siamo ancora prima di Celso e di Cipriano, è uno dei testi, questo è un testo pagano peraltro, un autore storico molto importante, un po' ideologico, quindi un po' di parte, quindi dobbiamo sempre leggere Tacito con un po' di sospetto perché aveva anche lui le sue finalità antiimperiali. Comunque lui racconta di come si è scatenata la prima persecuzione cristiana e ne dà le ragioni. Ecco, quello che ci interessa è dire com'è che il potere politico considerava i cristiani, come li ha trattati e come è riuscito a farlo. Dunque c'era stato un grande incendio a Roma. Roma, molta parte di Roma era bruciata, soprattutto la parte più popolare, anzi forse una parte anche un po' poco conveniente per la città imperiale, perché erano tutte baracche, tutta gente immigrata, tutti poveracci, piccoli negozietti, cose di questo genere che faceva anche puzza, una cosa insomma che Nerone trovava un po' fastidiosa. A un certo punto, chissà perché, si è incendiata. E alcuni dicevano è stato l'imperatore a farlo incendiare perché vuol costruire il suo palazzo. Vabbè. Comunque questo ha suscitato naturalmente una grande odio verso questo imperatore, supposto causa di questa distruzione. E dice Tacito: nessuno sforzo umano, nessuna elargizione dell'imperatore o sacrifici agli dèi riusciva ad allontanare il sospetto che si ritenesse lui, cioè Nerone, il mandante dell'incendio. Quindi Nerone ha fatto degli omaggi, ha fatto degli atti di riparazione, però insomma la gente continuava a pensare: qui qualcuno ci ha messo le fiaccole, le fiamme per accendere il fuoco, ed è stato l'imperatore. Quindi, per far cessare la diceria, Nerone si inventò dei colpevoli, e quindi per trovare un capro espiatorio, qualcuno cui farla pagare, per evitare di essere lui, quel destinatario di tutte queste accuse, si inventò dei colpevoli e colpì con pene di estrema crudeltà coloro che, odiati per il loro comportamento contro la morale, il popolo chiamava cristiani. Dunque Nerone dice: prendiamo un gruppo di cittadini, di gente che è qui a Roma, che è impopolare, che tutti considerano antipatici, che sono odiati dal popolo, così è facile scatenare l'odio del popolo contro di loro, è facile dimostrarsi, popolari perseguitando questi che il popolo non sopporta più. Perché erano odiati? Per il loro comportamento contro la morale. Andiamo avanti. Colui al quale si doveva questo nome, il nome di cristiani, Cristo, nato sotto l'impero di Tiberio, attraverso il procuratore Ponzio Pilato, era stato messo a morte. E quella pericolosa superstizione, iniziata da Gesù, che però era stato messo a morte, quindi si dice adesso è ucciso il capo, finirà anche il movimento, invece quella pericolosa superstizione, repressa sul momento, tornava di nuovo a manifestarsi, non solo in Giudea, luogo d'origine di quella sciagura, ma anche a Roma, dove confluisce e si celebra tutto ciò che d'atroce e vergognoso giunge da ogni parte del mondo. Quindi dapprima vennero arrestati coloro che confessavano, ne hanno preso alcuni che si confessavano cristiani. In seguito, torturando questi, grazie alle testimonianze dei primi, fu dichiarato colpevole un gran numero di persone, non tanto per il crimine di incendio, quanto per odio nei confronti del genere umano. Ecco, i cristiani odiano il genere umano, questa accusa è ciò che li rende antipatici. Cosa vuol dire che i cristiani odiano il genere umano? Ecco, mi sembra di aver capito che in questa epoca i cristiani sono antipatici perché hanno una condotta rigorosa, hanno una pratica di vita che non approva, anzi che si oppone ad alcune cose che fanno bella la vita di quel tempo lì. Cos'è che fa bella la vita? Per esempio andare al circo, andare a teatro. Il circo era un luogo dove per divertire la gente si facevano per esempio dei massacri, cioè della gente, degli uomini che lottavano contro i leoni, contro le tigri, no? Quindi erano spettacoli forse al nostro gusto insopportabili, ma che piacevano alla gente. I cristiani dicevano: non bisogna andare a teatro, quegli spettacoli sono immorali, così come il teatro era spesso una specie di cabaret con uomini che danzavano nudi e insomma con tutte storie, così come si può immaginare, ecco, di tradimenti, di eccetera eccetera, insomma. I cristiani odiano il genere umano perché si oppongono ai divertimenti, a quello che rende bella la vita, così come il loro comportamento familiare. Cristiani sposano e sono fedeli alla sposa o allo sposo, mentre invece nel contesto contemporaneo di allora, a partire dagli imperatori, naturalmente uno sposava uno, poi ne divorziava, sposava un altro, eccetera eccetera. Erano un contesto in cui c'era una morale molto legata al potere più che al principio. Vabbè, però adesso non è che dobbiamo diffonderci troppo, è soltanto per dire che i motivi di ostilità verso i cristiani erano proprio questo comportamento troppo rigoroso, troppo serio, troppo severo, troppo lineare, che quasi rende la vita noiosa, rende la vita senza divertimenti, senza sollievo. E sapete che i giochi, il teatro, erano organizzati spesso proprio dall'autorità, proprio come un modo per creare la popolarità. Ecco, uno dei motti tipici della politica imperiale era panem et circenses, cioè per ottenere il favore popolare distribuisci qualcosa da mangiare e concedi alla gente di vedere i giochi del circo, panem et circenses, i giochi del circo. Quindi queste sono le cose che rendono bella la vita, di mangiare gratis e di poter andare a teatro o andare. I cristiani invece sono ostili, si rifiutano questo, quindi odiano il genere umano. E quindi Nerone dice, ecco quelli che posso indicare come colpevoli. Va bene, quindi qui c'è un... poi dopo descrive come li ha uccisi, e vabbè, non è uno spettacolo molto bello, ma comunque non ci interessa in questo momento approfondire il tema del martirio. Ecco, ci interessa soltanto dire che in questo tema, la città dell'uomo, la città di Dio, i cristiani sentono la loro professione di fede come, no, cioè gli altri sentono i cristiani come un corpo estraneo, come un pericolo, come una presenza antipatica. Questo sono, diciamo, gli avversari. I cristiani come si vedono? Ecco, questo è un tema che normalmente viene dichiarato nelle apologie, cioè i cristiani si difendono, scrivono non tante opere, ma insomma opere importanti in cui si difendono. Una dei testi più belli di questa difesa, che probabilmente molti conoscono, è questa specie di trattato che si intitola A Dioneto. Dunque A Dioneto è un testo che forse si colloca più più o meno, insomma, all'inizio del III secolo, e che è un testo cristiano e descrive come sono presenti i cristiani nella città dell'uomo. Sono testi molto belli, è un testo molto bello, sono il capitolo quinto e sesto di questa operetta, molto breve peraltro, che vi leggo. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costume, sono da distinguere dagli altri uomini. Questo è un primo punto fondamentale. I cristiani non sono localizzati in un posto, non sono identificabili con una cultura. Ecco, questo è stato uno dei motivi della persecuzione dei cristiani, perché nella politica romana era tollerato che qualche nazionalità, qualche gruppo etnico avesse un trattamento speciale. Per esempio, i giudei, gli abitanti, i discendenti degli ebrei, proprio perché erano persone difficili proprio da trattare, avevano dei costumi, loro facevano festa al sabato, non mangiavano certi tipi di carne, non volevano pagare le tasse, e gli imperatori a un certo punto, dopo averli maltrattati per un po' di secoli, hanno detto: facciamo una legge apposta per gli ebrei, per i giudei. Quindi hanno esonerato i giudei dalle tasse, da alcune tasse, dal dovere di sacrificare agli idoli, eccetera, eccetera. Quindi hanno creato una legge apposta per i giudei, però il giudaismo si identificava con un popolo, una regione, una lingua, ecco. Invece i cristiani erano pericolosi perché loro non appartenevano a una regione, a una lingua, a una cultura, non erano discendenti di Abramo, c'erano quelli discendenti di Abramo e quelli convertiti da qualunque altro popolo. Quindi, ecco, però ecco, i cristiani invece ne fanno motivo di vanto e dice: non si distinguono dagli altri né per la regione da cui vengono, né per come parlano, né per come si comportano. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono a una corrente filosofica come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, quindi dappertutto possiamo dire, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo, nel resto, quindi si vivono come tutti gli altri, però testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Sono strani, fanno la stessa vita di tutti, si vestono come tutti, mangiano come tutti. Questo tema del mangiare era importante perché gli ebrei invece non mangiavano alcune carni. Bene, invece loro vivono come tutti, però vivono in un modo paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Questo è un testo interessante, poi magari ci torniamo. Partecipano a tutto come cittadini, eppure da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria per loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Anche il tema dell'aborto, dell'infanticidio, era una prassi abbastanza comune, soprattutto se un bambino era malato, insomma, ecco, e quindi era facile l'eliminazione dei bambini. Invece i cristiani no, rifiutano di sopprimere la vita anche se è handicappata. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Ecco, quindi non praticano una facilità di rapporti sessuali indiscriminata. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne, dimorano sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza nei cieli. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono vengono condannati. Ecco, questo è un punto importante, perché secondo l'autore di questo testo vengono condannati, qui siamo in un'epoca in cui ogni tanto ci sono delle persecuzioni, ma senza essere conosciuti, cioè non si imputa ai cristiani un delitto specifico, ma per il fatto che sono cristiani, per l'etichetta che portano, sono condannati. Questo è uno dei grandi temi della difesa dei cristiani, cioè che chissà perché se la son presa col nome cristiani, senza poter dimostrare che hanno fatto qualcosa di male. E poi dice, sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati e onorano, facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita, dai giudei sono combattuti come stranieri, dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo del loro odio. E questo è il capitolo quinto, quindi da quest'idea di una presenza ritenuta antipatica, ritenuta pericolosa, contrastata, che però si rivela in realtà una presenza buona. Addirittura dice nel capitolo sesto, a dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo, e così i cristiani in tutte le città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima è invisibile, racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e combatte pur non avendo ricevuta ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia perché si oppongono ai piaceri, ecco questo odio del genere umano. L'anima ama la carne che la odia e le membra. Anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale, ecco questo è interessante, perché i cristiani dicono noi siamo perseguitati, siamo come imprigionati, però siamo come l'anima del mondo, sosteniamo il mondo, cioè la rivendicazione del dire noi siamo i cittadini migliori. Ecco, cioè noi proprio per la vita che conduciamo siamo quelli che rendono più bella la vita sociale. L'anima immortale abita in una dimora mortale, anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina, anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si moltiplicano. Anche questo è uno degli elementi di difesa, cioè dire che noi, dicono i cristiani, per quanto maltrattati, invece di scomparire, aumentiamo. Ecco, o come diceva Tertulliano, il sangue dei martiri è come una semente di cristiani, cioè a furia di far morire i cristiani succede che si moltiplicano. Questo è un tema di grande interesse per questo, quindi vuol dire che viviamo in un'epoca in cui il cristianesimo è considerato pericoloso, antipatico, ignorante, tutto quel che volete, però si diffonde. Ecco, questo è un aspetto che indubbiamente non si può mettere in discussione, constatando che dappertutto si presentano i cristiani. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Ecco, quindi i cristiani sono presenti nel mondo come in una missione, come per ordine di Dio, ecco, non perché gli piace di andare a morire, ma perché sono stati messi da Dio. Dunque, noi abbiamo in questi primi secoli questa idea di una ostilità diciamo non generalizzata, perché poi le persecuzioni e anche questa antipatia non è stata dappertutto, in tutti i posti della terra, uguale. Però certamente, almeno i testi che noi abbiamo, attestano questa antipatia, questo rifiuto dell'istituzione politica, della cultura fiorente in quel tempo verso i cristiani. Ora, questo è, potremmo dire, una prima epoca in cui i cristiani non sono presenti in modo attivo nella politica, perché appunto sono anzi tenuti ai margini. Questo non toglie che tra i cristiani ci siano state anche personalità illustri, imparentate con famiglie importanti. Allora la politica era un'attività legata molto ad alcune grandi potentati, ecco, non c'era una democrazia come noi ce la immaginiamo, no? Era una gestione legata a tante vicende militari, a tante tradizioni familiari. Ecco, questo dunque è un primo aspetto che possiamo considerare. Si potrebbe considerare la figura di Ambrogio. Ecco, la figura di Ambrogio che qui ho ricordato è una figura chiave per questo tema. Ambrogio appartiene a una delle famiglie più illustri del mondo di allora. Quindi più illustri vuol dire che ha avuto degli incarichi politici molto importanti, sia suo papà, sia suo fratello Satiro, sia lui stesso. Quindi un personaggio, un governatore di province, un amico di tutte le famiglie importanti di Roma. Ecco, quindi Ambrogio è così. Diventa vescovo di Milano e naturalmente questo è un passaggio che dice questa conversione, è un simbolo insomma della conversione del mondo. Come ho detto, Ambrogio diventa vescovo di Milano nel 374, però noi abbiamo già citato l'editto di Costantino o il rescritto a Licinio, che insomma è questo documento del 313, quindi 60 anni prima, in cui la pratica della vita cristiana era consentita, non soltanto diciamo tollerata, ma consentita. Anzi, Costantino ha fatto dei grandi donativi alla Chiesa, ha costruito basiliche, ha dato dei terreni, ha dato delle enormi proprietà. Ecco, nella Basilica di San Pietro, di San Paolo fuori le mura, di San Lorenzo, hanno tutte un'origine costantiniana. Quindi, ecco. Però ecco, qui abbiamo adesso, dunque, perché Costantino diciamo concede la libertà religiosa? Costantino concede la libertà dicendo: a noi sembra giusto che tutti predino Dio per il bene dell'impero. Quindi, mentre prima si diceva chi non sacrifica per l'imperatore è un danno per l'impero, Costantino dice, ma lui, Costantino, sembra che sia diventato un po' cristiano, non si sa bene come sia andata, però, ecco, però dice, forse anche questo Dio dei cristiani è meglio tenerlo buono. Quindi c'è sempre quest'idea che politica e religione sono collegate. Ecco, per cui piuttosto che averlo nemico è meglio averlo averlo amico. Ecco, Sant'Ambrogio diventa vescovo e è una personalità straordinaria come autorevolezza, sia per la famiglia da cui viene, sia per il personaggio che è. E Sant'Ambrogio vive, diciamo, una situazione molto interessante, perché assume un ruolo politico determinante. E qui ho fatto riferimento a tre questioni fondamentali che accenno soltanto. La prima è questo: il vescovo, quindi il cristiano che è vescovo, che rapporto ha con l'imperatore che è cristiano? Ecco, qui abbiamo che anche l'imperatore Teodosio è cristiano, quindi che incidenza ha il fatto che lui sia cristiano nel fatto di essere imperatore? Quale rapporto deve avere col vescovo? Ecco, secondo Ambrogio, l'imperatore cristiano deve obbedire al vescovo cristiano, deve comportarsi da cristiano nel servire, nel fare il suo servizio. Quindi per Ambrogio l'essere imperatore, dunque nella tradizione imperiale, a un certo punto c'era stata questa idea che l'imperatore è divino, ecco, se non è proprio Dio, però insomma Dio è dalla sua parte, è divino. Con evidentemente l'imperatore cristiano deve riconoscere che la sua potestà, il suo potere ha un limite, perché Dio è sopra di lui. E chi interpreta il volere di Dio? È il vescovo. Quindi abbiamo questo rapporto piuttosto diciamo capovolto, no? Diciamo che l'imperatore cristiano si comporta, almeno nella Chiesa, come un figlio della Chiesa, non come un imperatore. E qui abbiamo il famoso, la famosa scena, che non è poi una scena che è avvenuta, ma quel rapporto per cui l'imperatore che si è macchiato di un delitto tremendo, come la strage di Tessalonica, cui lui ha fatto uccidere forse un migliaio di persone per un disordine che era capitato in quella città, ecco, il vescovo gli dice: tu ti sei macchiato di un delitto tale che non puoi più entrare in chiesa, quindi devi fare penitenza. Ecco, quindi questo dice allora che l'imperatore, in quanto è cristiano, è un fedele come gli altri, non può, siccome imperatore, fare qualunque cosa. Quindi che c'è una morale che si impone alla politica. Ecco, questa è l'idea di Ambrogio. Quindi impone a questo Teodosio una penitenza che questo Teodosio assolverà e poi sarà riconciliato con la Chiesa. Però è interessante, ecco, questo fatto, che abbiamo un mondo che è cambiato. Quindi la politica deve avere un principio morale, non è più un assoluto. E non è quindi più possibile che una coscienza di un uomo sia subordinata all'imperatore in nome della politica, perché sopra l'imperatore c'è Dio. Questo è un primo aspetto. Il secondo punto è la controversia con Simmaco. Sant'Ambrogio contesta la richiesta di Simmaco di restaurare il culto della Dea Vittoria in Senato, cioè nel Senato di Roma c'era una statua della Dea Vittoria all'ingresso, i senatori quando entravano per fare auguri di buon esito alla loro politica, all'impero eccetera, come al solito gettavano un po' di incenso, facevano un atto di culto a questa statua. Questa statua era stata tolta da un imperatore. A un certo punto Simmaco si è fatto interprete di un gruppo di senatori romani per chiedere al nuovo imperatore di rimettere questa statua. Ambrogio contesta questa richiesta perché dice: questa divinità non ha nessun interesse per il bene dell'impero, e fa tutto un ragionamento per dire che l'unico Dio che può veramente giovare all'impero è il Dio cristiano. Quindi Ambrogio ragiona come un romano, cioè dice: la politica va bene se è religiosa, la politica va bene se è sottomessa a Dio. Però chi è questo Dio? Non è più tutto il gruppo degli dèi della tradizione pagana, ma è l'unico Dio. Quindi Ambrogio potremmo dire che rivendica, cioè ragiona con lo stesso schema, c'è un rapporto tra religione e politica, cambiando però il contenuto di religione. La religione non è più quella pagana, ma è quella cristiana, e quindi con questa ragione, qui c'erano dietro anche interessi economici, no? Perché è chiaro che l'esecuzione della Dea Vittoria, voleva dire anche finanziare il culto, eccetera. Quindi qui non si sa bene quanto pesi l'aspetto più propriamente ideologico e quanto pesi l'aspetto più propriamente economico di questi sacerdoti, che erano stati privati dei loro stipendi, di tutto, tutto il denaro per i culti pagani, e vabbè. Comunque, ecco, questo è importante. Ecco, poi qui ho scritto anche diritti e privilegi, cioè la politica di Ambrogio nel rapporto con l'imperatore rivendica una posizione di privilegio per i cristiani, e quindi c'è quel diritto, diciamo, della persona, ma c'è anche quella considerazione privilegiata della Chiesa, che però adesso non ci fermiamo perché viene tardi. Comunque, ecco, Ambrogio rappresenta una svolta che caratterizza l'Occidente. Quindi in questo momento l'impero è abbastanza diviso e si dividerà sempre di più tra Oriente e Occidente. Credo che sia dovuto ad Ambrogio quell'idea di una Chiesa che non deve essere strumento dell'impero, ecco, che non deve essere sottomessa all'impero, cosa che invece in Oriente sarà una caratteristica della tradizione imperiale, cioè che l'imperatore favorisce la Chiesa, ma la favorisce perché ha anch'essa una funzione politica, cioè l'unità della Chiesa favorisce l'unità dell'impero. Quindi qui abbiamo una mentalità diversa che dà origine a due storie diverse. Una è la storia della Chiesa orientale, che sarà sempre in qualche modo dipendente dall'imperatore finché ci sarà l'imperatore. Poi sono arrivati i musulmani, hanno distrutto l'impero d'Oriente, quindi la Chiesa orientale non ha più avuto un riferimento unitario nell'imperatore, mentre la Chiesa d'Occidente ha sviluppato una teologia politica che dice la Chiesa non è in funzione dell'impero, ma è, comprende l'impero. Quindi ci sono state tutte le lotte per le investiture, no? Chi deve nominare i vescovi, tutta una questione che si è percorsa durante tutto il Medioevo, che però è stata la rivendicazione in sostanza di una indipendenza, almeno tendenziale, della Chiesa rispetto all'autorità politica, se non addirittura di un dominio della Chiesa sull'attività politica. L'ultimo punto che vorrei affrontare, se c'è ancora 5 minuti, è questa riflessione di Agostino, sempre in quell'opera Il De Civitate Dei, scritta per rispondere alle accuse che i cristiani sono la causa della rovina dell'impero, e quindi Agostino fa un'opera molto importante, molto grande, però ecco, a un certo punto elabora una specie di teoria delle due città, cioè dice in che cosa una sua teologia della storia, e dice: due amori dunque diedero origine a due città, alla terrena, città terrena. Cos'è che fa nascere la città terrena? L'amor di sé, cioè l'egoismo, fino all'indifferenza per Dio; alla celeste, l'amore a Dio fino all'indifferenza per sé. Ecco, Agostino ama questi parallelismi, però questa frase è molto bella, molto illuminante, cioè dice che ci sono due modi di costruire una città: una concentrata sull'egoismo, che quindi elimina Dio o lo rende strumentale ai propri vantaggi, e l'altra invece che mette al centro Dio fino a rendere se stessi servi di Dio. Inoltre, quella, cioè quella terrena, si gloria di sé, questa nel Signore. Quella infatti esige la gloria degli uomini, per questa la più grande gloria è Dio, testimone della coscienza. Quella leva in alto la testa nella sua gloria, questa dice a Dio: tu sei la mia gloria. anche perché levi in alto la mia testa. In quella domina la passione del dominio nei suoi capi e nei popoli che assoggetta. In questa si scambiano servizi nella carità i capi col deliberare e i sudditi con l'obbedire. Quindi la logica di quella città costruita sull'egoismo, sull'amor di sé e il dominio. La logica della città costruita sull'amor di Dio è il servizio. Quella ama la propria forza dei propri eroi. Questa dice al suo Dio: ti amerò, Signore, mia forza. Quindi, nella città terrena, i suoi filosofi, che vivevano secondo l'uomo, hanno dato rilievo al bene, o del corpo, o dell'anima, di tutte e due. Coloro poi che poterono conoscere Dio, non lo adorarono e ringraziarono come Dio, si smarrirono i propri pensieri, e fu lasciato nell'ombra il loro cuore stolto, perché credevano di essere sapienti, cioè perché dominava in loro la superbia, in quanto si esaltavano nella propria sapienza. Quindi anche i sapienti nella città costruita sull'amor di sé erano ciechi, non riuscivano a vedere la vera sapienza. Perciò divennero sciocchi e sostituirono la gloria di Dio, non soggetto a morire, l'immagine dell'uomo soggetto a morire, e di uccelli, di quadrupedi, di serpenti, in tale forma di idolatria furono guide o partigiani della massa. Così si asservirono nel culto alla creatura anziché al creatore. Nella città celeste, invece, l'unica filosofia dell'uomo era la religione con cui Dio si adora convenientemente, perché essa attende il premio nella società degli eletti, non solo gli uomini ma anche gli angeli, affinché Dio sia tutto in tutti. Dunque, l'interpretazione della storia di Agostino è che ci sono due città, una costruita dall'amore di sé, dall'egoismo, e l'altra costruita dall'amore di Dio. Questa idea, qui dunque, non è che esistono quindi due umanità, perché poi lui dice queste due città vivono l'una nell'altra, sono mescolate nella storia. Però ecco, quindi l'idea di Agostino è che queste due dinamiche, l'egoismo e l'amore, regolano tutta la storia umana, costruiscono le città, cioè la convivenza, in modi diversi, una col dominio, l'altra col servizio, l'uno con la sapienza, l'altra con la stoltezza, eccetera, eccetera. Però sono mescolate. Però ecco, mi pare che la cosa importante che voglio sottolineare di questo è che in questa riflessione si apre un'idea della trascendenza, cioè non è, la vita non è tutta politica, la città non è tutta questa, la vita non è tutta qui, c'è un compimento, no? Dice qui nell'ultima frase, essa attende il premio nella società degli eletti. Quindi mi pare che noi siamo partiti da un'idea che la politica è tutto e anche la religione deve essere a servizio della politica, come appunto motivavano quelli che perseguitavano i cristiani, perché non adorando gli dèi causavano un danno allo Stato, e siamo arrivati a un'idea che la politica non è tutto e che anzi la politica può essere un modo per predisporsi al premio eterno, cioè c'è una trascendenza della vita che non si conclude nel dire abbiamo vinto una guerra oppure l'abbiamo persa, di chi è la colpa, quale Dio ci è contrario, quale magia possiamo fare per assicurarci il favore degli dèi. Ecco, Agostino, che non è così romano come Ambrogio, il quale era proprio una mentalità romana, quindi lui dice noi dobbiamo non adorare più gli antichi dèi che non servono a niente, ma chiedere l'aiuto dell'unico Dio, il quale ci protegge, ci salva, eccetera. Invece Agostino dice, sì, ecco, dobbiamo adorare l'unico Dio, ma questo non vuol dire che ci assicura il premio qui sulla terra, cioè c'è un futuro in cui si compie la promessa escatologica. Ecco, questi Allora sono soltanto alcuni assaggi, naturalmente, di un'epoca complessa in cui questi temi, insomma, si complicano, si intersecano e hanno anche stagioni diverse.